I contadini. Per i contadini di tutta Europa cominciò allora un periodo drammatico che durò vari secoli e che, secondo gli storici odierni, fu molto peggiore di quello delle invasioni germaniche. Il Signore non svolgeva più nei loro confronti il compito primario dei tempi delle origini, la protezione, anzi li taglieggiava, cioè esigeva la taglia, prendeva tasse esorbitanti e amministrava senza controlli una giustizia giusta solo per lui. A questa situazione invivibile, a partire dalle 1000, i contadini cominciarono a reagire con rivolte periodiche e violentissime, arrivando a bruciare interi castelli e a volte persino i propri stessi campi. I cavalieri allora assunsero anche un'altra fondamentale funzione, quella di reprimere senza pietà queste ribellioni, i cui capi finivano regolarmente impiccati agli alberi del bosco o ai torrioni del castello.
L'investitura del cavaliere. Nell'undicesimo secolo il clero, tentò in vari modi di arginare la violenza feudale. Il più celebre di questi tentativi fu la trasformazione della cerimonia dell'investitura, che da veste significa vestizione. Nell'alto Medioevo essa veniva celebrata quando un signore o un trecendevano un terreno in beneficio o in feudo. Ora invece divenne un rituale solenne e complesso con cui le autorità religiose intendevano attribuire ai cavalieri un prestigio sacro per costringerli a rispettare i valori morali e religiosi che non derivano. La cerimonia si svolgeva interamente in chiesa ed era celebrata dal vascolo e dai suoi sacerdoti. Il giorno prima di futuro cavaliere, in genere un ragazzo sui 17-18 anni, digiunava e per tutta la notte vegliava in preghiera davanti all'altare. La mattina assisteva alla messa insieme al Signore e gli altri cavalieri. Alla lettura dell'Evangelo tutti i presenti sguainavano la spada, simboleggiando così che avrebbero difeso la fede e a costo della vita. La spada di colui che era investito invece veniva deposta sull'altare e benedetta dal vescovo, del pronunciava complesse formule in latino. Il senso di tali formule era che, avendo la spada due taglia, il cavaliere con uno avrebbe difeso le vedove e gli orfani, con l'altro la chiesa. Al termine il cavaliere veniva effettivamente vestito con un mantello e con la spada. Nonostante queste procedure e i solenni giuramenti che le accompagnavano, le violenze dei cavalieri non cessarono e per difendersi da loro bisognò trovare altre soluzioni, come studierai nel capitolo 17.
Il torneo. La città romana aveva avuto i suoi giochi e i suoi spettacoli. Nei teatri, negli anfiteatri, nei circhi, la comunità si riuniva per assistere e partecipare alla rappresentazione di commedie e tragedie, ai combattimenti dei gladiatori, alle corse delle bighe. Tutto questo era scomparso con la fine del mondo antico e con il declino della vita urbana. Eppure, anche il Medioevo aveva i suoi giochi. suggestivi e appassionanti, i tornei. Ne erano protagonisti signori e cavalieri, non di rado anche principi e re. Lo spettatore era il popolo che giungeva da ogni parte, chiamando da un'occasione tanto solenne ed eccezionale. I tornei medievali, infatti, erano molte cose insieme. Una festa, uno spettacolo, una gara, un'esibizione di coraggio, un affare economico. Intorno all'arena in terra battuta sorgevano i palchi di legno per gli spettatori, che facevano il tifo per questo o per quel guerriero. Fiorivano le scommesse ed era in questa occasione che persino i contadini tanto maltrattati non potevano fare a meno di ammirare quegli uomini magnifici che mostravano una forza e un coraggio irraggiungibili dell'uomo comune. I partecipanti si affrontavano in gruppo o individualmente nei duelli e nelle gare più diverse. Prove di abilità e di forza, a piedi o a cavallo, che si concludevano spesso con morti e feriti. Al vincitore del torneo quasi tutto era concesso, un premio prezioso come un falcone addestrato per la caccia o una corona, somme di denaro, l'ammirazione di una nobile dama che la esprimeva lanciandogli una manica del vestito. Le maniche erano staccabili. È da questo gesto che deriva la parola odierna mancia.
La caccia. Una delle attività preferite dei signori e dei loro cavalieri era quella esaltante e pericolosa della caccia. Essi si inoltravano nella foresta a cavallo, preceduti dai battitori, che avevano il compito di stanare la selvaggina, facendo rumore, e, seguiti dagli scudieri, inseguivano diani, cervi, cinghiali, li catturavano con le reti e li bloccavano con i cani. Ma la foresta era anche il regno delle belve, come l'orso e il lupo. Contro queste fiere la caccia diventava quasi un'efficace preparazione all'altro grande diversivo del signore medievale, la guerra. Dove la foresta si apriva in improvvise radure, si praticava la caccia con il falcone. Il volatile incappucciato, il rapido volo, la cattura della preda erano le sequenze emozionanti di questa attività aristocratica trasmessa all'Occidente dagli Unni. Una delle battute di caccia, infine, era una grande manifestazione di prestigio, da offrire agli ospiti illustri. Per i signori la caccia era dunque un valore, uno di quei momenti in cui il vero uomo si rivelava per quello che era.
La castellana. La società feudale era una società maschile, in cui le donne non avevano nessuna delle libertà che oggi riteniamo fondamentali. Non potevano ereditare il patrimonio dei genitori, non potevano scegliersi il marito. Sposandosi portavano allo sposo una dote di cui solo lui poteva disporre. Le dame appartenenti alle grandi famiglie, tuttavia, godevano di alcuni privilegi che addolcivano la loro condizione. Il più importante era il rispetto, di cui erano circondate. Un'offesa fatta a una donna era la prima ragione dello scatenamento di una faida, e nessun uomo assennato osava compiere un atto così grave. L'altro privilegio era la cultura. Mentre gli uomini impegnati fin da piccoli nel duro mestiere delle armi erano quasi tutti analfabeti, le donne imparavano a leggere e scrivere, conoscevano il latino, erano grandi lettrici e sapevano suonare e cantare. Nelle case reali, dove si riteneva fondamentale un certo grado di istruzione per il principe ereditario, erano le regine che si occupavano della sua educazione. L'ultimo elemento che giocava in favore delle donne di rango era dato dalle continue assenze del marito. Sempre preso tra guerre, razze, cacce e tornei, il castellano era costretto ad affidare il castello alla moglie. E, se questa era una donna di carattere, ecco che da semplice moglie del signore diventava la vera signora del castello. Erano dunque le donne che, quando lo sposo era lontano, davano ordine alla servitù, gestivano il patrimonio di famiglia, amministravano la giustizia, esercitavano le attività caritatevoli, fondamentali per il presidio del castellano. E, in caso di estremo pericolo, coordinavano addirittura alcune delle delicate operazioni di un assedio. Approvvigionare velocemente dei viveri in castello, sistemarvi i contadini in fuga, provvedere a rinforzarne le difese. Esse inoltre avevano un formidabile alleato, la Chiesa. In ogni castello c'era almeno un cappellano. Era lui che si occupava dell'insegnamento e della fornitura di manoscritti per la biblioteca delle dame. Ma l'alleanza non si fermava. Vescovi e papi
si appoggiarono spesso a regine e potenti castellane per risolvere gravi questioni di Stato, proseguendo un colloquio tra religione e donne che era iniziato con le regine longobarde, autrici di tante conversioni.